Stiamo considerando la modalità dell'essere divino, cioè del nostro modo di considerare l'idea di Dio come divenire e dunque come colui che può manifestarsi, rivelarsi all'essere umano, essere cioè il Dio per l'uomo. Jünger, che vi ho citato, Barth sul fronte protestante e sul fronte cattolico Rahner, un altro grande teologo del Novecento, ripropongono questa tesi, la completa corrispondenza fra l'essere di Dio in se stesso, ad intra, e la sua manifestazione all'uomo, quindi l'essere di Dio ad extra. A partire da questa uguaglianza di ciò che Dio è in sé e del Dio che si manifesta, dunque la relazione tra origine e manifestazione come espressione creativa. Pensate l'origine come il momento primo e tutto ciò che è come ciò che la origine ha posto a partire da sé. A partire da questa uguaglianza tra Dio ad intra e pensiero di Dio ad extra, si può dunque affermare sul piano della teologia cristiana che l'esistenza di Dio è l'uomo Gesù, in quanto essere relazionale. L'essere per noi di Dio è la ripetizione della autorelazione di Dio nel suo essere di Padre, di Figlio, di Spirito. Quindi l'autorelazione, ciò che è Dio in sé, è l'essere per noi di Dio. E alla luce di questa dichiarazione teologica, di questa corrispondenza tra l'essere pro nobis di Dio e il suo essere pro sé, che risulta lecito asserire come il concetto di divenire non rappresenti una tipologia ontologica generale, ma una modalità specifica in cui propriamente l'essere divino si pone. Il concetto di Dio assume sotto di sé quello di essere, poiché Dio sceglie di essere nell'identità con la storia di Gesù, il suo essere è un divenire. Questa è un'idea che può essere ben utilizzata dal pensiero, il fatto che l'idea di Dio entri nella storia e abbia a che fare con essa. In ambito teologico il concetto di essere va misurato sul metro della rivelazione, in quanto istanza critica di tutti gli enunciati teologici e ontologici. Là dove l'essere di Dio nel divenire era inghiottito nella caducità, la caducità è stata inghiottita nel divenire. Quindi l'essere di Dio rimane un essere nel divenire. Dio può reggere il non essere. Questo discorso è significativo all'interno di una dialettica trinitaria. Il venire di Dio era già espressione barthiana come modalità ontologica dell'essere divino, corrisponde alla dottrina trinitaria. Chi diviene non è il Dio, il quale conosce soltanto il movimento inarrestabile del venire a sé mediante sé, ma l'uomo. Dio non cessa mai di venire nel senso della dinamica trinitaria. Ricordate il tema dell'avvento, egli è colui che continua a venire nella storia dell'uomo, a interrompere questa storia. Memoria dell'avvento storico in relazione alla promessa venuta escatologica. Ricorderete che escaton è il discorso ultimo, è l'evento ultimo, è ciò che fuoriesce dalla storia come compimento di salvezza. Visione escatologica è presente in tutte le grandi religioni del libro, cristianesimo, ebraismo, islam. L'uomo diviene sempre altro da sé. L'essere dell'uomo totalmente distinto da Dio è dunque un divenire. Coloro che sono, coloro che non possono mai cessare di divenire. Anche in questo c'è corrispondenza Dio-uomo. Ma a differenza dell'uomo, Dio non cambia nel senso della molteplicità ontica. Il concetto del Dio trinitario, traducibile in un'unica parola, amore, implica questa novità. Il Dio eterno è futuro di se stesso. Questa è la dimensione diveniente. Ricordate l'interpretazione filosofica del versetto esodale, io sono, chi mi pare, io sono libero di porre il mio essere perché sono io a porre l'essere. Dunque Dio è il futuro di se stesso. Dio e l'amore non invecchiano. Il movimento interno a Dio, questo venire di Dio a se stesso, venendo da Dio a Dio come Dio. C'è tutto questo movimento archi-originario, l'origine che pone se stessa come vuole ed esce da sé. Il movimento interno a Dio comprende il mondo come luogo della sua venuta all'altro da sé. Dio viene da Dio come padre, cioè come origine assoluta. Come figlio, in quanto meta, e come Dio in quanto spirito, che è mediazione. Nella lingua tedesca, che è la lingua della filosofia e della teologia moderne, avremmo Ursprung come origine, Ziel come meta e Vermittlung come mediazione, mezzo tra. Vedete che troviamo sempre questa dimensione triadica, ternaria, il posizionamento dell'origine, ciò verso cui l'origine è rivolta e questo legame tra origine e meta. Se Dio viene da Dio, e questo è il grande mistero verso cui la ragione non può che restare stordita, ma se Dio viene da Dio, è possibile indicare la subordinazione del concetto di essere a quello di Dio. Dio Padre è pensabile come sovrano dell'essere, distinto da ogni essente, come colui che per la prima volta chiama all'essere e che consente la partecipazione all'essere. Riconoscere poi che Dio viene a Dio nel Figlio, che Dio viene come Dio in quanto Spirito, significa concepire Dio come prototipo, origine, fine dell'essere, senza che il reale movimento dall'origine alla fine debba mai finire. L'essere divino non può risultare alterato dalla temporalità, dalla caducità, dalla finitezza, poiché già in se stesso provenienza avvenuta e avvenire. Nulla è impossibile a Dio. Torneremo su questo concetto. Ovvero, nulla gli è estraneo, gli è estrinseco. Il futuro di Dio è il non passare del suo passato e del suo presente, è l'andare tuttavia avanti di Dio, origine, fine di sé. Dio va avanti e Dio precede. Ora, questo sguardo sul concetto trinitario che vi ho proposto sino qui ci consente di trovare delle corrispondenze antropologiche. Un Dio che si schiude definitivamente in un uomo. Questo concretissimum, come già diceva Hegel, del fenomeno Gesù. Questo universale concreto. Un Dio che si schiude definitivamente in un uomo e mediante questo a tutti. Ciò determina ontologicamente l'essenza umana stessa, in modo tale che proprio partendo da quell'atto di rivelazione nell'uomo debbano divenire visibili quei fenomeni antropologici che si debbono a quell'atto divino, ma che non hanno affatto la propria realtà solo in relazione a quell'atto. Ora, un'antropologia del respiro teologico può guardare a questo culmine dell'umano. Ricordate quello schema che vi avevo proposto ispirandomi all'opera del teologo Jungel. L'uomo e il suo mondo sono di per sé stessi interessanti, Dio è interessante di per sé, Dio rende l'uomo di per sé interessante, interessante in modo nuovo. C'è un'incontenibile tensione tra il divino che dice al mondano cosa è l'essere e l'umano che rivendica la propria autonomia. E questa è stata tutta l'esperienza della modernità. Questa incontenibile tensione, quella che già leggiamo, interpretiamo attraverso l'antichissimo passo della lotta di Giacobbe con l'angelo, sembra irrisolvibile in un'unica direzione. Una direzione univoca: da una parte potremmo avere un fideismo e dall'altro un umanesimo autarchico. Ma non occorre scegliere, bisogna tenere la tensione, questo è ciò che appare filosoficamente più rilevante, ossia parlare di Dio per spiegare l'uomo, pur conoscendo Dio come il mistero del mondo dell'uomo. Allora l'idea di Dio dischiude, divarica l'orizzonte dell'umano. Chiudere la possibilità di gustare l'apertura alla verticalità implica un pensiero della finitezza ridotta in sé. Solo a partire dall'evento della rivelazione, cioè dall'idea che l'idea di Dio si mostri, quindi che ci sia qualcosa da pensare come Dio. Quindi a partire dall'evento della rivelazione si fa luce sulla realtà umana e mondana, perché questa scopre che la verità che le è più propria insieme la costituisce è più originaria e più ovvia di tutte le realtà. Quel più interessante dice una ovvietà più grande. Dunque c'è una sorta di grandissima rivoluzione nella rivelazione. C'è una fedeltà alla terra più grande di qualunque ateismo, poiché la terra assume il suo significato più che naturale. L'ordine naturale risulta così immensamente valorizzato dalla presenza di un nuovo essere che scardina le ovvietà mondane. Lo scopo, il merito di una teologia che potremmo per l'appunto chiamare più che naturale, è quello di svelare ciò che sussiste da sempre ed è già interessante di per sé, la riscoperta dell'ovvio, di ciò che è comprensibile da sé, selbstverständlich. Si annuncia come un compito inesauribile. L'ovvio non è il banale, non è l'assolutamente immediatamente evidente. Ciò che è ovvio, ciò che è già interessante di per sé, posto entro un orizzonte di rivelazione, dischiude abissi di pensiero inesauribili. Così come il divino, pur rivelandosi, non cessa di rimanere mistero, ciò che consideriamo ovvio nello spazio mondano non si offre da sé, non si risolve in una sistematica comprensione, ma esige di essere continuamente riconosciuta e disvelata. D'altronde la parola stessa rivelazione, che è parola cara alla religione, è una parola ambigua, è una parola che dice un doppio. Rivelare per noi significa immediatamente qualcosa che viene manifestato, che viene scoperto, ma nel rivelare c'è il posizionamento di un velo, quindi c'è un nuovo velamento. Ora, è come se la esperienza che tiene conto del dato teologico si raddoppiasse e facciamo un'esperienza con l'esperienza, in questo caso. Per questo ciò che è ovvio diventa più interessante e si spalanca. L'uomo che corrisponde a Dio è l'uomo che rimane tra gli uomini, attraverso di loro e per loro, e così diventa sempre più umano. Di contro all'homo homini lupus, di opziana memoria, abbiamo qui un homo homini homo, in una progressiva e mai terminata umanizzazione. Proprio perché non riconosciamo in noi il fondamento, il soggetto corrispondente a Dio, cioè un soggetto interrotto dalla rivelazione, interrotto nella sua ovvietà, nella sua semplice finitezza, può essere pensato come un uomo umano in quanto corrispondente a Dio e perciò libero dalla costrizione che comporterebbe invece un continuo assillante riferimento a sé. L'apertura a Dio è una liberazione dell'umano. E così il discorso potrebbe continuare attraverso l'evidenziazione di corrispondenze antropologiche. C'è la possibilità di considerare l'umano come un essere del limite, ma nel momento in cui pensiamo questo limite in maniera, o se preferite la finitezza, in maniera totalmente positiva. Il limite è la determinazione, non la mancanza. Il limite è di nuovo il passaggio dalla possibilità in realtà. Dunque l'essenza del limite, della finitezza, non è indice di mancanza, ripeto, ma di vita, di libertà, di responsabilità. L'uomo corrispondente a Dio rivendica per sé molto più di quanto la logica generale dell'avere possa concedere. Umano è allora, corrispondendo a Dio, a questo Dio che ha l'unica definizione possibile nella parola amore, così troviamo scritto, per esempio, non solo nel Vangelo di Giovanni, che vi ha dito perché il più teologo, come ho già avuto modo di dire, ma anche le sue lettere. L'unico termine adeguato a dire Dio è amore. E anche dell'umano possiamo dire che è adeguato all'umano, che è propriamente umano, tutto ciò che esprime amore. Questo è ciò che rende l'uomo più umano, disumano è ciò che distorce ciò che intendiamo come amore, come apertura. Dunque, tutto ciò che serve all'amore, rendendo l'uomo più umano, ci porta sulla via del divenire un'umanità corrispondente all'idea di Dio. Considerare dunque insieme, fare interagire nella sua tensione massima l'idea di Dio e il concetto di uomo, significa pensare la trasformazione di ciò che è finito in una direzione infinita. Vedete bene allora che se l'essere di Dio è concepito nel divenire, anche per noi, noi umani, più cose sono possibili. Stiamo allora cominciando a capire la distinzione tra un principio di matrice cartesiana che pone un soggetto autofondato, autoassicurato, solo e unicamente mediante se stesso. Qui troviamo invece, sul piano di una filosofia che interroga la teologia, troviamo il tema non della autoassicurazione del soggetto, ma della autosottrazione di questa sicurezza. L'uomo non ha bisogno di fondarsi se è già stato posto da altro. E qui torniamo e forse cominciamo a capire meglio quel densissimo incipit della malattia verso la morte di Kierkegaard. Una Selbstentsicherung, una sottrazione di assicurazione, come se di contro al bisogno spasmodico del finito di trovare sicurezza, la dimensione teologica esplicitasse un'idea differente. È possibile all'uomo deassicurarsi, ed è questa la chiave di lettura per la parte finale della malattia verso la morte kierkegaardiana, e ciò che lì il filosofo chiama fiducia, questo salto nella fede che supera il salto nel peccato. Salto nella fede. Non serve essere assicurati, non serve avere paracaduti, non serve cercare come giustificare l'umano, già che questa giustificazione c'è già. È un concetto interessante quello del render giusto, del giustificare, cioè di far sì che l'uomo si senta giustificato all'esistenza, possa serenamente essere ciò che è, senza bisogno di altro. È come se ognuno di noi, in quanto umano, potesse dire: va bene così, vado bene così, sono già giustificato, sono già nella dimensione della deassicurazione, non devo dimostrare nulla. In base a questa tesi, l'uomo risulta essere se stesso solo nella fiducia riconosciuta a un altro. La dipendenza da altri diventa in tal modo costitutiva del sé. Io sono già posto da altro. Questa è una condizione imprescindibile per il compimento dell'umano. Secondo questa definizione dell'io, l'uomo è un io che può prendere le distanze da sé, quindi può anche lasciarsi andare, abbandonarsi. La Gelassenheit, concetto già del pensiero mistico medievale, concetto che piacque anche a Heidegger, lo trovate tradotto con abbandono, non nel senso che qualcuno sia lasciato da parte, ma nel senso del rilassamento possibile. Si può mollare la presa. Non siamo noi a dover sostenere il mondo, l'ha già fatto Dio. Dunque, L'uomo è un io che può prendere le distanze da sé, perché può fidarsi o affidarsi a un altro. Non è l'io a fondare la possibilità di relazione. Egli già corrisponde a un'origine che è relazione. È la relazione a costituire essenzialmente il soggetto. Dunque le categorie di libertà e di fiducia, cui è correlata quella di fede, si implicano vicendevolmente in questa interpretazione della soggettività costituita a partire dalla categoria di relazione, o se volete di corrispondenza. Io sono un uomo facendo esistere un altro per me, attraverso di me. E questo è il modello cristologico. Un uomo in proprio essere, dunque è Dio, cioè uno che vive relazionato. In questa che è una sicurezza creativa, non il bisogno di autoassicurarsi, ma la constatazione di trovarsi già in una rassicurazione, in un'intimità che è creativa, che è generativa, che nasce dalla capacità di aver fiducia e che diventa una responsabilità tutelante per altri. Vedete, sotto il profilo antropologico, questi elementi davvero costruttivi di un'umanità degna del nome, sicurezza creativa. Essere deassicurati non significa essere deboli, significa essere creativi. E la capacità di avere fiducia significa coraggio, responsabilità tutelante significa avere la capacità del proprio dire, del proprio pensare, del proprio agire anche di fronte ad altri.